problem.
Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, comincia un'altra settimana di Hollywood Party e si ricompone una coppia storica, quella formata da Alberto Crespi e Steve Dalla Casa.
Eccoci qua per una nuova scoppiettante trasmissione nella quale ci saranno notizie scoppiettanti, informazioni veramente notevoli e un ospite meraviglioso, vero? Giovanni Piperno.
È una parola un po' grossa, però apprezzo, detto da Steve Dalla Casa, apprezzo.
Che poi è un altro conduttore.
Certo.
Ma poi detto dal conduttore più bello di Hollywood Party.
Allora, incominciamo con le notizie. Allora, le notizie
sono belle, sono buone?
Sono croccanti. La notizia del lunedì sono ovviamente.
Sentite come croccano.
La notizia del lunedì è ovviamente quella degli incassi. Gli incassi sono andati. Beh, insomma, siamo in estate, ci sono i mondiali di calcio. Non è certo una settimana buona, infatti è crollato del 43% rispetto alla settimana prima, con un totale di, pensate, in tutto di 2.116.000 euro incassati nel weekend, quindi abbastanza poco. E ancora in testa Maleficent, il film di Indica Savetes il film con Angelina Jolie, tutte contro di lui. I film di Indica Savetes con Cameron Diaz è secondo, i film di Clint Eastwood, Jersey Boys, è terzo, ma gli incassi sono rispettivamente 483, 369 e 189 mila euro. Insomma, diciamo che non è stato un fine settimana molto favorevole per chi
per il cinema italiano. Poi mi pare una debacle,
sì,
c'è un film italiano
nei primi
dieci?
No. Credo che il primo sia ancora il film di Alice Rohrwacher, che ho sentito annunciata in un giornale radio come Alice Rohrwacher. Non sanno bene di che nazionalità sia. E la seconda notizia riguarda la mostra di Venezia, che Hollywood Party seguirà dal 27 agosto al 6 settembre. Oggi hanno annunciato il presidente di giuria, sarà Alexandre Desplat, il compositore di colonne sonore, insomma di tantissimi film, di Argo, di The Queen, Filomena, Discorso del Re e così via, che era stato in giuria a Cannes credo un paio d'anni fa.
Mi pare un paio d'anni fa.
È una ripresa cannese. Poi,
però là non era presidente.
No, qui invece lo è. Credo sia la prima volta che un compositore di musica sia presidente di giuria.
Può darsi.
E poi ci sono le nostre notizie istituzionali, che comprendono un sito ricchissimo, hollywoodparty.rai.it, nel quale trovate tanti materiali, cinema alla radio, ad esempio i Tenenbaum proposto da Dario Zonta domenica per il cinema alla radio, ma anche tutti gli altri cinema alla radio, le puntate, i materiali extra, eccetera. A proposito di materiali extra, se andate sul sito di Radio 3, cliccate sulla sezione video, troverete il video fatto da Chiara D'Ambros che si chiama I suoni dell'Europa, ed è un video tutto girato a Perugia durante la festa di Radio 3, quella che si è svolta due settimane fa con grandissimo successo.
Quindi si vede anche Steve Dalla Casa.
È quello che aiuta molto il successo di questo video, ma lo aiuta ancora di più la testimonianza veramente divertente del grande Ugo Gregoretti, che vi posso garantire anche in questo caso spacca e sfonda e rompe e irrompe nei vostri cuori. Ugo Gregoretti, che peraltro sta girando un film del quale vi daremo poi notizie via via. E poi ci sono i numeri di telefono, quello per i messaggi è 335-5634-296. A Silvia è piaciuto il film di Clint Eastwood,
bello Jersey Boys. Io non l'ho visto, tu l'hai visto?
Sì, a me è piaciuto,
è bello,
ma Clint diciamo che mi piace
poi
sempre.
Ho ricevuto due o tre stroccature che mi hanno convinto sul fatto che sia bellissimo.
Le famosi pareri negativi algebrici e,
sì, la proprietà intransitiva.
E poi abbiamo un numero di telefono verde che è solo questo, va utilizzato per il nostro quiz che ha creato Alberto Crespi in collaborazione con Riccardo Amorelli.
Sì, l'abbiamo creato tutti insieme, attingendo molto al dizionario del Morandini, e non è casuale perché tra poco
parleremo anche col grande Morando.
Di comunque.
Io dico il numero, esatto. E Alberto Crespi dà l'indizio. 800 050 333.
In questo film il protagonista ha il cognome di uno stato degli Stati Uniti. Questa era la meravigliosa Proud Mary dei Creedence Clearwater Revival. Allora, stanno già rispondendo al quiz ed è la riprova che a volte non ascoltate quando parliamo, perché quasi tutti stanno dicendo titoli di film come Nebraska o certo. California o Nevada Smith,
Arizona Colt,
Arizona Junior. Allora, no, ho detto che in questo film il protagonista ha il cognome del protagonista è uguale al nome di uno degli Stati Uniti, come uno che si chiamasse Randy California.
Esatto.
Che esisteva, era il chitarrista degli Spirit, te lo ricordi?
Per esempio.
Per esempio, ma non è Randy California, pensate a un personaggio che si chiama con il nome di uno degli Stati Uniti.
Sono 50, quindi insomma, andate per esclusione.
Bene.
I Creedence, era, questa canzone è una delle più suonate, credo, negli anni 70.
Editta dice, vai, questa sì che è musica.
Invece a Scilla è piaciuto molto il film di Clint Eastwood, a Cariddi non lo sappiamo, invece Beppe lo trova bello ma un po' retorico.
Cariddi ci dice tutto, Giovanni Piperno, perché ha appena vinto il Cariddi d'oro. Dove, come e quando?
E domani va a Pesaro, domani vai a...
No, Pesaro non va.
L'unico festival di quest'anno senza le cose belle.
Esatto, possiamo dire. Innanzitutto ricordiamo che questo è un film a quattro mani che ho fatto con Agostino Ferrente e in effetti...
Le cose belle.
Sì, a Taormina, mi fa piacere raccontarlo, perché a Taormina ci hanno invitato, ci hanno dato il premio come miglior documentario dell'anno, il Cariddi d'oro. Però abbiamo preso anche il Cariddino. Il Cariddino è un premio speciale perché è l'unico premio che ha una giuria a Taormina. Cioè gli altri premi vengono dati come onorificenze, diciamo così. Invece c'è un gruppo di giovani, di studenti, sempre di più nei festival ci sono delle giurie fatte da giovani, da studenti, però a Taormina l'unica giuria era questa qui e questi ragazzi hanno visto tutti i film che c'erano a Taormina e hanno deciso all'unanimità che il nostro meritava il Cariddino d'oro, tant'è che Agostino Ferrente è sceso al volo dal nostro aereo in ritardo che non partiva, perché abbiamo, grazie al ritardo dell'aereo, Ferrente ha saputo di questo secondo premio, è sceso dall'aereo ed è riuscito a fare questa seconda premiazione e ha ottenuto anche che proiettasse al Teatro Greco il nostro trailer, tanto che John Turturro ha detto I wanna see this movie e non aggiungo altro, non aggiungo
voglio
altro.
Vedere questo film. Tra l'altro è un film che secondo me a John Turturro piacerebbe molto
e noi lo speriamo,
perché John Turturro a Napoli e nel sud Italia in generale è bazzica, gli piacerebbe assai.
Tra l'altro
mandateglielo.
Infatti glielo manderemo. Tra l'altro io e Agostino non lo diciamo adesso per piaggeria, ma quando a Napoli abbiamo visto Passione, il film che Turturro ha diretto sulla canzone napoletana, ci siamo sentiti molto incoraggiati, ci abbiamo trovato che né io né Agostino siamo napoletani, che si può avere uno sguardo sulla città importante, bello, autentico, anche senza essere napoletani. E quel film a noi ci ha dato dell'energia.
Dunque, Le cose belle è stato per anni una specie di work in progress. Tant'è vero che esce giovedì nei cinema, giusto?
Giovedì 26, Giovanni? Sì.
In una forma diversa da come noi l'abbiamo visto a Venezia l'anno scorso.
Due anni fa addirittura.
Pensate da quanto tempo questo film... gira. Perché è diverso? Come ci avete ancora lavorato e ci lavorerete ancora?
No, basta. Ci lavoriamo più, basta. Sì, perché in questo caso non avevamo una messa in onda, una scadenza e quindi c'è stata un'evoluzione del montaggio del film dopo la prima versione, diciamo, estratta quasi dalle nostre viscere da parte del giornale degli autori e una cosa che racconto sempre perché è indicativa, noi a Venezia avevamo organizzato un piccolo concerto dopo la proiezione per invogliare anche il pubblico ad affrontare questa spiaggia ventosa notturna dove era proiettato il film, ma non avevamo chiesto a uno dei nostri quattro protagonisti, che da ragazzino faceva la posteggia, cioè suonava nei ristoranti insieme al padre e che aveva vissuto questa esperienza come una cosa negativa che gli aveva fatto perdere delle cose della sua vita, quindi non gli avevamo chiesto, perché non cantava più, di cantare a questo concerto. E invece quando poi lui ha visto il musicista Cagnolo Guercio, che è uno degli autori della colonna sonora del film, intonare Passione su questo palco davanti a un pubblico internazionale di Venezia, il nostro Enzo Della Volpe, uno dei quattro protagonisti del film, ha chiesto di cantare e abbiamo sentito la sua interpretazione da adulto di Passione, un'interpretazione così emozionante per noi, che nell'arco di una settimana tra Venezia a Venezia e Venezia a Roma abbiamo inserito di corsa lui che cantava questa canzone. Poi nel corso degli anni questo è diventato il nuovo inizio e la nuova fine del film. Questo è solo un esempio delle tante cose fatte in questi...
Perché in realtà il film era cominciato nel...
Questo film che è una storia antica
e lunga.
Sì, nel 1999, in un'altra epoca, in un'altra era, un'era in cui Rai 3 mandava i documentari in prima serata, ci fu commissionato a me ad Agostino un film documentario all'interno di una serie sulla condizione dell'infanzia nel mondo. A noi ci fu chiesto di raccontare quella del sud e quindi andammo a Napoli nell'estate del 99, una Napoli bella, appena ripulita da Bassolino, ancora piena di speranza, eccetera, e utilizzammo gran parte del tempo, del poco tempo che avevamo per girare il documentario, perché a novembre andavamo in onda, per cercare quattro protagonisti, i nostri protagonisti, e quindi facemmo questo documentario. Andò pure in prima serata e casualmente poi Nanni Moretti lo vide, ci chiamò, ci fece i complimenti, eccetera. Andò molto bene, però noi avevamo girato molto poco su queste quattro vite, perché appunto molto tempo si era utilizzato per cercare i protagonisti. E avevamo voglia di ritornarci, e per varie diverse vicissitudini produttive siamo riusciti a ritornare solo 10 anni dopo, grazie alla nostra produttrice napoletana Antonella Di Nocera, che all'epoca ci aveva aiutato a trovare i ragazzi, che aveva intercettato un fondo della regione Campania. Siamo tornati, li abbiamo seguiti nell'arco di 3 anni. Quindi questo film ha un percorso molto lungo ed è un film che mescola il passato e il presente.
Allora, ora vi racconto qualche scena che mi è accaduto. Quando scoppiò l'autobomba a base di tritolo, io stavo con gli amici sparando le botte, sono nelle bottiglie di plastica. Senti un boato, allora sono caduto a terra e diciamo pezzi sentimenti, sentivo un ronzio nelle orecchie per 5 minuti. Mi sono alzato e ho visto tutto un gente di fuori. Io ho corso fino a non stancarmi, perché mi stanco molto a correre veloce. Al mio stato sono arrivato vicino a casa, ho pianto vicino da Gesù e ho detto: Gesù non fa capitare morti, Gesù non fa capitare morti. Dai. Mamma, come ti senti tu, l'unica donna nel mercato a fare il mercato?
La donna pagata, non ho bisogno di niente.
E non ti hai un po' vergogna di tutti gli uomini?
Come?
Non hai vergogna perché sono molti uomini?
Quando vengo al mercato sono un uomo, quando sto a casa sono una donna. Ma quando mi ti chiama, ti chiamiamo Grussimo!
Le cose belle di Giovanni Piperno e Agostino Ferrenti, in uscita giovedì nelle sale italiane. Giovanni Piperno, quando si lavora così tanto a un film, di solito ci sono vari scarti di direzione che vengono presi. Un po' li hai già accennati, ma ci puoi dire quali sono state, diciamo, i cambi di marcia che avete messo, le cose che volevate raccontare invece non avete più raccontate, quelle che si sono aggiunte, le principali che si sono aggiunte via via nella lavorazione?
Ma in realtà in questo film, anche per motivi produttivi, economici, il fatto che io e Agostino siamo dovuti diventare produttori obtorto collo del nostro film, è stato fatto in tutto in maniera molto scientifica. C'è pochissimo girato che è rimasto fuori dal montaggio finale. Diciamo, le difficoltà maggiori erano che noi volevamo cercare di fare in maniera che il film in qualche modo servisse ai nostri protagonisti, perché era l'unico modo per cui il nostro film avesse uno sviluppo narrativo forte. E quindi abbiamo cercato di provocare delle situazioni che aiutassero le loro vite ad avere un minimo di evoluzione, perché quella loro evoluzione poteva essere anche la nostra evoluzione. Cioè, e quindi gli interventi sono stati abbastanza, appunto, di spesso scientifici, nel senso, per esempio, quando siamo tornati dopo 10 anni, uno dei nostri protagonisti era, anzi 3 su 4 erano disoccupati, no, 2 su 4, perché uno aveva dei lavoretti saltuari, e invece quello, il ragazzo Enzo, che cantava quando era piccolo, vendeva contratti telefonici. E la mamma del disoccupato ci chiese di aiutare suo figlio a trovare un lavoro, quindi abbiamo chiesto, siccome Enzo in queste situazioni in cui si vendono i contratti si possono portare delle persone, diventa un multilevel, c'è un sistema di marketing, insomma, aveva interesse anche lui a portare Fabio a lavorare, e quindi abbiamo fatto in maniera che Enzo portasse nella sua ditta che vende contratti, insomma non solo di telefono ma anche di abbonamenti televisivi, eccetera, l'altro protagonista del film. Poi quello che è successo però non l'abbiamo deciso noi, è successo veramente, ma insomma noi abbiamo cercato di provocare delle situazioni che in qualche modo ci aiutassero a vicenda il film e i nostri protagonisti. Quindi rispetto a quello che succede di solito, che uno segue la vita di una persona e poi magari succede qualcosa di imponderabile e si è obbligati a cambiare strada, qui eravamo noi che in qualche modo chiedevamo ai nostri protagonisti di prendere delle strade.
Ma l'idea di seguirli ancora?
No, 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 adesso basta. Basta, nel senso che è stato, ripeto, il fatto di 10 anni è stato un po' casuale. Noi volevamo tornare quasi subito, siamo tornati dopo 2 anni, avevamo dietro la Fandango e Teatri Uniti messi insieme una cosa mega galattica, facevamo un workshop, gli insegniamo a usare le telecamere, loro girarono del materiale, su quel materiale io e Agostino scrivemmo un progetto, poi insomma andò tutto...
Non batterete quindi il record di Michael Apted? Michael Apted è
Seven
quel
Up,
Seven Up, che vedo qui, andando su IMDb e cercando questo grande regista britannico che ha fatto anche film importanti.
Il segreto di Agatha Christie, per esempio.
Ma anche la serie TV Room, per esempio, l'ha impostata lui insieme a Marco Pontecorvo come direttore della fotografia. Sono arrivati a 56 Up. Quindi
sono 56 anni che seguono di questi ragazzi che ormai sono
erano
dei
presero dei ragazzini a 7 anni e ogni 7 anni li ritrovano, li vanno a rincontrare, raccontano le loro vite e ormai questi,
e poi c'è anche,
questi signori sono 56 anni.
Nella storia del documentario c'è anche Fare Bic e Bic e Far, no? Che il documentario francese, uno girato subito dopo la guerra e poi gli stessi personaggi ripresi negli anni 70 che è
e non solo,
anche Comencini a Napoli aveva fatto la stessa.
Questo rumore che sentite sono io che digito sempre sul computer qua dello studio, Richard Linklater, che ha presentato Boyhood, il film che ha presentato quest'anno in concorso a Berlino, racconta dei personaggi dall'età di 5 all'età di 18 anni, nonché i loro genitori, e sono sempre loro, perché il film è stato girato nell'arco di 13 anni, sempre con Patricia Arquette e Ethan Hawke, che si sono prestati di tanto in tanto a ritornare con gli altri attori sul set e a raccontare questa storia in cui vedi i ragazzi crescere realmente, insomma, e vedi Ethan Hawke e Patricia Arquette invecchiare realmente. Quindi sono progetti, devo dire, per uno spettatore sono progetti affascinanti, per un regista diventano un peso, diventano un pensiero fisso che in qualche misura ti tormenta, soprattutto per un documentarista sono un modo di lavorare sul tempo che scorre insolito rispetto a come si fa normalmente.
È un'occasione straordinaria, anche terribile se vogliamo, perché il tempo che passa è tosto per i registi e per i protagonisti, però non è un caso il nostro film si chiama Le cose belle, perché noi comunque siamo molto orgogliosi della bellezza dei nostri protagonisti, che è una bellezza che si esprime in molti modi, nel senso che questo comunque è un film che non riguarda solo naturalmente Napoli, riguarda un'intera generazione che insomma ha grandi difficoltà. Prima parlavamo del Cariddino, noi abbiamo avuto diversi premi da giurie giovani e siamo molto orgogliosi, è successo all'Annecy, è successo a Bellaria, è successo a Taormina, appunto i ragazzi amano il nostro film. E questo perché comunque queste quattro vite dentro la catastrofe della loro città, che comunque sappiamo che insomma quello che è successo a Napoli negli ultimi anni, comunque hanno mantenuto una loro integrità di umanità, una loro dignità. Nessuno dei quattro è diventato un criminale, nonostante poi voglio dire vivano in situazioni e in quartieri, in zone dove insomma si sta a braccetto. Lo stesso, cioè, c'è un momento fra un fratello della nostra protagonista che fratello è un ragazzo che, se lo vedete, è veramente sembra mai potreste immaginare che poteva fare delle rapine, perché proprio un ragazzetto con una faccetta dolcissima, però fatto sta che mentre noi giravamo è finito in carcere minorile. Così come il compagno della nostra Silvana era all'epoca agli arresti domiciliari, quindi questa cosa qui si sente, non è che noi non la vogliamo raccontare, però diciamo ci siamo concentrati sugli aspetti di forza, di dignità e anche di ironia, di umorismo, insomma. D'altronde pensiamo che insomma c'è questo esempio di Folco Quilici, che ci hanno raccontato questa storia, che quando chiesero a Folco Quilici di fare un documentario contro la distruzione delle coste italiane, e gli proposero di andare a girare nei posti, appunto, tipo dopo poi avevo girato io al Villaggio Coppola, i posti distrutti delle coste italiane. Lui disse: no, scusate, io questa cosa non la faccio. Se dobbiamo salvare la bellezza, è la bellezza che va raccontata. Ecco, questa cosa, permettetemi questo tocco di retorica, però in qualche modo è quello che abbiamo cercato di fare anche noi, raccontando queste quattro vite.
Solo 50 minuti, almeno un'ora e mezza, se potevo capire, un'ora e mezza, 50 minuti che dici? 50 minuti se ne è finito solo quando sono venuto a calca maggio musica, o no? Mamma, come ti senti tu, l'unica donna nel mercato a fare il mercato?
Una donna pagata, non ho bisogno di niente.
Non ti hai un po' di vergogna di questi uomini?
Come?
Non è mai vergogna perché sono molti uomini.
Quando vengo al mercato sono un uomo, quando sto a casa sono una donna.
Io voglio fare l'intervista, il contrabbandiere di sigarette.
Le pazzi.
Allora, le cose belle, esce giovedì, distribuito dall'Istituto Luce.
Sì, giusto? Ci terrei a dire che esce in tantissime città rispetto al momento difficile di cui parlavamo prima: Catania, Bari, Salerno, Marcianise, Afragola, Aleppi di Afragola, al Big di Marcianise, Napoli, Firenze, Pescara, Ancona, Padova, Milano, Genova, a Roma, al Lux, al Madison, all'Alcazar, a Torino, al Fratelli Mars. Insomma, usciamo, quindi correte.
È un'uscita vera. Andatelo a vedere, le cose belle di Giovanni Piperno e Agostino Ferrente, non regista dell'orchestra di Piazza Vittorio, non dimentichiamocelo.
Non perdetevelo, è un'altra clip per ricordarvi ancora che le cose belle da giovedì è nei cinema appena citati.
Io lontano, ma sai, io vicino da sento. Chissà chi tu e troia, ma che penso che fai. Tu ne mi senti bene, non vuole la caduccia.
Stiamo facendo una tariffa 15 euro al mese, sono 30 euro ogni due mesi fino al 31-12.
Va benissimo, ok signora, vi ringrazio, arrivederci.
Arrivederci a voi, arrivederci.
Dino?
Tre stacchi, due Vodafone e tre Sky.
Tre Sky?
Tre stacchi, una station.
Una station? Ci riuniamo il cerchio, un grido e andiamo via tutti quanti e completiamo questa bella giornata.
Secondo indizio del quiz, il primo era: il protagonista del film ha un cognome che è identico al nome di uno degli Stati Uniti, il protagonista. Secondo indizio, in questo film i personaggi a un certo punto litigano con un famoso gruppo rock.
Oh,
Beh, non potevano mancare i Rolling Stones in questa cover di Tutto Nero di Caterina Caselli, che hanno interpretato anche loro a un certo punto della loro carriera. I Rolling Stones oggi sono sulla bocca di tutti. I nostri ascoltatori sono proprio carini. Ieri abbiamo conosciuto Daniele Campanini, che ci scrive sempre, l'abbiamo conosciuto a Brescello, e oggi ci manda un bel messaggio che Carla dalla Sardegna, che ringraziamo. Così come ringraziamo il nuovo ospite che è al telefono con noi, che si chiama Andrea Ragusa. Ciao Andrea.
Ciao, ciao, buonasera.
Buonasera.
Allora, Andrea Ragusa ha firmato, caro Piperno, un altro documentario, un documentario che ci sta molto a cuore. Il titolo è Benfica Torino 4-3 ed è racconta insomma l'ultima partita che il grande Torino ha fatto appunto in terra di Portogallo nel tragico viaggio di ritorno. Quella squadra, la squadra degli invincibili, scomparve per un noto incidente aereo. Andrea Ragusa ha girato questo documentario in Portogallo.
Infatti lo firma quattro mani con Nuno Figueiredo.
Sì, esatto. E ha intervistato molti protagonisti portoghesi ancora del Benfica di quegli anni, dei giornalisti e insomma degli esperti di calcio portoghesi e qualche affezionato al grande Torino dalle parti dalle nostre parti.
E la moglie di Maroso, se non ricordo
come
male,
no? Che conosco bene, insomma, che ci frequentiamo anche, esatto, diciamo nel rettangolo di gioco, siamo seduti vicino a vedere il Toro. Però insomma la volontà evocativa di questo documentario è appunto la squadra degli invincibili, cioè su questo concordano sia i portoghesi sia gli italiani, cioè quella squadra ha significato veramente tanto nel dopoguerra italiano, Andrea Ragusa.
Assolutamente sì, ha significato tanto nel dopoguerra italiano e ha significato tanto anche nel periodo storico che viveva il Portogallo in quel tempo, perché il calcio era in quel momento storico e politico una grande valvola di sfogo, come probabilmente lo era in Italia, anche in Portogallo. Nonostante ciò, il calcio portoghese non era assolutamente ai livelli in cui lo vediamo oggi, ma era abbastanza periferico, marginale.
Eusebio e Cristiano Ronaldo dovevano ancora venire. Insomma.
Dovevano ancora venire, sì. Eusebio era ancora un bambino, sì, in quel tempo lì. Era ancora in Mozambico, probabilmente. Quindi il Benfica, tra le altre cose, non era la squadra da battere, perché in quel tempo era lo Sporting. E quindi la presenza del grande Torino lì per festeggiare un omaggio a Francisco Ferreira fu una cosa che coinvolse tutta la popolazione di Lisbona e tutto il calcio portoghese. Quindi è un evento che è importante, diciamo, il Grande Torino fu importante per il dopoguerra italiano, ma fu importante la presenza del Grande Torino in Portogallo in quel momento.
Sì, i giocatori del Benfica che hai intervistato, quelli ancora vivi, dicono proprio una cosa che è persino difficile spiegare ai tifosi di oggi, ovvero che loro invitarono il Grande Torino perché poco tempo prima Francisco Ferreira, che era il capitano del Benfica della nazionale portoghese, aveva incontrato con il Portogallo l'Italia a Genova, e quell'Italia aveva 8 titolari del Grande Torino su 11, si arrivò al record di 10 su 11,
sì,
in una partita,
certo punto,
di quel,
sì,
periodo. E loro dicono, allora era come invitare oggi, vabbè, magari oggi no, ma un anno fa il Barcellona, ecco, esatto, oppure l'Ajax degli anni 70, cioè quelle squadre che in quel momento sono le leader in Europa. Fino al 49, per 4-5 anni in cui vinse i suoi scudetti consecutivi, il Torino era considerata la miglior squadra d'Europa, non c'era ancora la Coppa dei Campioni, quindi non c'erano verifiche, per così dire,
esatto,
però l'opinione corrente era quella.
Sì, sì, assolutamente sì. Il Torino in quel momento era esattamente, come dicevi, il Barcellona di quel tempo. E non c'era la Coppa dei Campioni, c'era la Coppa Latina che il Torino disputava in quell'anno, ma che fu conclusa poi dai ragazzi, dalla squadra ragazzi, curiosamente contro lo Sporting di Lisbona. Ma comunque il Torino rappresentava il calcio, forse anche a livello mondiale. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto noi e da come ci hanno parlato alcuni testimoni o giocatori del tempo, era veramente un punto di riferimento sicuramente europeo ma anche mondiale, perché anche il Torino andò a giocare in Brasile e si fece conoscere. Ancora oggi ci sono squadre brasiliane che ricordano il grande Torino, come, ah,
tra l'altro,
Palmeiras.
non dimentichiamoci mai che nel mondiale del 58 nel Brasile giocò un giocatore che, se voi guardate le formazioni, si chiamava Mazzola.
Sì.
In realtà era Altafini, che però aveva preso Mazzola come soprannome. Questo dice qualcosa, eh?
E come tale è citato anche nell'audace colpo dei soliti.
Altafini, detto Mazzola, sì. Sì, ricevuta palla dallo sgusciante da Nova. Sì.
Allora, Andrea Ragusa, ascoltiamo un brano da Benfica Torino 4-3.
Non ho mai fatto falli, non è mai stato espulso. Una volta mi ha raccontato che Ballarin ha fatto un'entrataccia e lui ha detto: ma perché hai fatto così? Sai che se lo prendevi bene gli rovinavi la carriera. E lui gli ha risposto: e il me diceva gatto. E sembra che per un chioggiotto chiamarlo gatto sia un insulto. Perché nell'antichità avevano dato anche a Chioggia un bel masso di marmo per fare il leone come a Venezia. E loro, furia di scalpellare, era diventato un gatto. Insomma, era un po' per prenderli da scemi, capisci?
E questa era proprio la vedova di Maroso. Maroso e Ballarin, l'altro giocatore di cui parlava, erano i due terzini del Toro.
E Ballarin era di Chioggia. E confermo, avendo frequentato la Laguna anche non solo durante la mostra, dare del gatto a uno di Chioggia vuol dire fare rissa, insomma, vuol dire rischiare la baruffa, insomma.
La signora Maroso ancora oggi non perde una partita, insomma, dice la sua in ciascuna degli eventi sportivi e non sportivi ai quali partecipa.
Giovanni da Marsala ci scrive un messaggio che a Steve Della Casa piacerà: non a caso il vecchio Clint ha fatto Gran Torino.
Beh, qualche soddisfazione ce l'abbiamo ancora. Anche il Benfica quest'anno ce n'ha data una abbastanza importante, ma su questo non
chissà
inducerei...
se in memoria di quella volta.
Beh, è uscito anche Torino. Allora ha messo uno striscione, l'unica squadra di Torino è il Torino, qualcosa del genere, e la curva del Toro la volta dopo ha risposto obrigato benfichistas, quindi c'è stato uno scambio internazionale. Ancora oggi le due squadre sono ancora gemellate.
Che atmosfera c'è a Lisbona intorno alla memoria invece appunto del Benfica di quegli anni, che poi ricordiamo che una decina d'anni dopo il Benfica diventa invece una delle squadre leader del calcio europeo, vincendo due Coppe dei Campioni consecutive.
Esatto, sì. Quelli sono già avvenimenti di qualche anno dopo, come dicevo prima. Inizio anni 60, sì. In quel tempo in cui il Grande Torino visita il Benfica, non era il Benfica la squadra principale, ma era lo Sporting, come vediamo in quella partita contro l'Italia in cui l'ossatura è quella dello Sporting. Vasquez, Strabasus, Barrigana sono tutti giocatori dello Sporting. Ferreira rappresenta il Benfica, è il capitano ed è una figura rappresentativa, ma è uno dei pochi del Benfica. La maggioranza sono dello Sporting e del Porto. Quindi la memoria di quel Benfica è abbastanza, diciamo, oscurata dalla memoria del grande Benfica di Eusebio, quindi è un po' la preistoria del Benfica, quel periodo. Quindi il fatto del Gran Torino ha permesso anche di riscoprire quel Benfica. L'interesse verso il Torino, che c'è stato anche recentemente, come dicevate poco fa, ha permesso anche di riscoprire un po' quel Benfica, che era un Benfica in qualche modo glorioso, come amano dire i portoghesi.
Che destinazione avrà questo documentario, che ha l'unico microscopico difetto da un punto di vista commerciale di essere parlato metà in italiano e metà in portoghese, quindi necessita comunque di sottotitoli?
Sì, necessita sempre i sottotitoli, perché non ce l'abbiamo sentiti
per carità,
di doppiare, no, mi sembra.
No, perché non era il caso. Quindi la destinazione del documentario è... L'anno scorso il documentario è stato, diciamo, diffuso, è stato pubblicato insieme al Giornale della Stampa il 3 maggio del 2013, quando ci fu l'anniversario della partita. In Portogallo ha partecipato alla Festa del Cinema Italiano e speriamo di poterlo distribuire, diciamo, maggiormente anche in Italia. Il film è prodotto dalla Figura Film e dalla PGM Video e cercheremo insieme di distribuirlo maggiormente anche in Italia, perché ci sembra in qualche modo un documento storico più che...
Non c'è dubbio.
non è un documento da tifoso, diciamo che
Non c'è dubbio, racconta un'epoca, le sensazioni di un'epoca e racconta anche emozioni che adesso è difficile raccontare con la stessa intensità, perché oggi anche le emozioni rispetto al calcio sono di altra natura, non è che siano meno forti, esatto, ma sono di altra natura.
Io, Andrea, ti salutiamo con due messaggi. Fra ci chiede: Loic era in quella squadra? Ovviamente sì, Fra, certo. Era la mezzala destra. E l'altro, Luca da Padova, scrive: sono Chioggiotto e viva i gatti.
Grazie Andrea Ragusa,
grazie a voi.
Per averci raccontato Benfica Torino 4-3. Sentiamo un altro brano dal tuo documentario. Ciao.
Grazie, buona serata. Ciao.
E poi c'era Grezzar, Rigamonti e Castigliano a fare la mediana difensiva, con Grezzar che era un mediano di filtro e di prima impostazione e Castigliano che era conosciuto anche come zampa di velluto, perché pur essendo un centrocampista vinse il titolo di capocannoniere nel girone finale, nel, adesso non ricordo se 46-47 o 47-48, comunque segnando 17 gol in 18 partite, cioè non un gol o due, facendo molti gol, perché aveva questo tiro da fuori area molto potente e molto preciso.
Una partita che non dimenticherò mai, un Torino-Bologna 4-0. Il Bologna venne a Torino alla settima giornata, non aveva ancora preso un gol, era imbattuto. E allora arrivò il Bologna, che tremava il mondo fa, dicevo, era denominato allora. Venne a Torino imbattuto, non un gol in sette domeniche, pensate. E il Philadelphia era stracolmo, una cosa pazzesca. I biglietti erano esauriti già una settimana prima e il Bologna venne a Torino, come finì? 4-0 per noi, perché quella macchina era una macchina da gol. E il primo gol lo fece, mi pare, Castigliano, con una sventola da 40 metri, un gol nel 7, una cosa, erano dei grossi mediani eccezionali.
Ostacolo duro il Bologna, Osso, Lagabetto e Menti studiano come poterlo aggirare. Rovesciata di Gabetto, tiro al volo, gol! Stupendo!
Terzo indizio del quiz, ricordiamo sempre 800 050 333.
Decisivo adesso.
Il protagonista del film ha il cognome di uno stato degli Stati Uniti. Nel film i personaggi litigano con un gruppo rock e in questo film trovi dei presidenti degli Stati Uniti dove non te li aspetti.
Yeah, I'm out that Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from
Jay-Z e Alicia Keys cantano Empire State of Mind. Per individuare gli indizi del quiz che vi abbiamo proposto e che chissà se qualcuno indovinerà, ci siamo rifatti, come spesso facciamo, no Steve, ai dizionari, certo, che abbiamo in redazione, in particolare al prezioso dizionario di Morando Morandini, che è al telefono perché oggi è un compleanno particolare. Ciao Morando.
Buongiorno, buonasera anzi.
Allora, Morando Morandini, l'età è un'età importante, la freschezza è ancora quella di sempre e noi proprio oggi, insomma in questi giorni che compi appunto 90 anni, quindi un punto della vita molto importante, ti vorremmo chiedere di tanti film che hai visto, di tante storie che hai raccontato, di tanti film che hai recensito, se c'è qualcosa che in modo particolare oggi proprio in questa giornata ti viene in mente come un punto di cui sei particolarmente fiero.
Un punto? No, è che siccome tra l'altro nessun Morandini che io sappia è mai arrivato a questa età.
Però bene, era ora di cominciare.
E allora non è che sia molto emozionato, perché preferirei festeggiare i 70 anni, gli 80 anni, non i 90 anni.
Vabbè, però... È una cifra importante. Per uno che ha frequentato il cinema per tutta la sua vita deve essere una cosa importante. Dici un ricordo che ti rende appunto particolarmente fiero di aver fatto così bene questo mestiere per tanti anni.
Sono tanti i ricordi di questo tipo. Adesso non me ne viene in mente uno in particolare, comunque ripeto, preferirei festeggiare i 70 anni, gli 80 anni, non i 90 anni.
Beh, allora li festeggiamo. Li festeggiamo noi con te, Morando, perché tra l'altro il tuo dizionario, quello che fai con Luisa, che di cui è appena uscita un anno fa una nuova versione, si apre anche per la prima volta le fiction. Questo è un segno anche di modernità e di attenzione. E noi ti facciamo tanti auguri, Morando Morandini, e non possiamo non fartele con
di questo vi ringrazio molto.
Ecco, e allora te li facciamo proprio con Montalbano che campeggia nella copertina del tuo più recente dizionario. Grazie Morando Morandini, tanti auguri.
Tanti auguri.
Grazie.
Comunque io mi sono fatto persuaso che questa indagine non la possiamo tenere noi.
Perché?
Perché sono sicuro come la morte che su questi fogli di giornale ci sono impronte digitali. Che qualcuno è in grado di capire da queste schegge che armi sono e dove sono state fabbricate. Noi questi specialisti non ce l'abbiamo, quindi dobbiamo portare tutto all'antiterrorismo di Montelusa.
Hai ragione.
E allora adesso tu mi metti, prendi questo scatolone, te ne vai in Montelusa, chiedi udienza al questore, gli spieghi tutto, gli firmi il rapporto e poi te ne torni con la sua benedizione. Tu invece vai da Intellisano e cerca di saperne di più su questi due tunisini.
Ma come?
E nessuno ci viene a fare un'indagine parallela. L'unica cosa, Mimì.
Vabbè, vedete, i 90 anni sono.
E questa è la sigla. Usciamo da Montalbano con la domanda di Adriano che ci chiede: che differenza c'è tra Morandini e Mereghetti?
Sono due persone diverse.
Sono due persone diverse. E Mereghetti è un po' più giovane. Allora, i saluti di oggi. Trasmissione realizzata da Francesca Levi, Maddalena Gnisci, Alessandro Boschi, Riccardo Morese, Giovanni Piperno. Grazie Giovanni.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Andrea Ragusa, Morando Morandini, Maria Rita Franceschini alla console.
E poi abbiamo però un vincitore. Hanno indovinato il film. Chi sei, caro vincitore?
Buonasera a tutti, sono Paolo da Roma.
Paolo da Roma, qual è il titolo abbastanza facile di cui è escogitato da Alberto Crespi?
Il titolo è ovviamente Poi in Break di Catherine Bigelow.
Esatto, il protagonista si chiama Aiuta, i presidenti fanno le rapine, insomma c'è tutto, gli elementi erano abbastanza evidenti. Esatto. Grazie.
Bravo, Paolo.
Io dedico questo premio a Caterina che ogni volta cerca il vostro numero su internet mentre guido perché me lo dimentico.
Allora, brava Caterina!
Salutaci anche Caterina.
L'assistenza tecnica di Caterina, brava. Allora, Stefania dice: posso chiedere con molta discrezione di che segno è Steve Della Casa?
Gemelli.
Bene.
Gemelli. Allora, adesso abbiamo il Tre Soldi, un reportage sul Veneto dei rifiuti tossici. I rifiuti tossici non ci sono solo in Campania, anche in Veneto. Si intitola Il leone alle ali sporche, viaggio nel Veneto dei rifiuti tossici. Lo hanno fatto da par loro Marzia Ciamponi e Elisabetta Ranieri. Subito dopo Radio 3 Suite. Quindi, e poi noi torniamo domani, Alberto.
Domani, Crespi. A domani.